Avete sentito che in questi periodi, in questo periodo liturgico che vede la fine dell'anno, domenica prossima è Cristo Re e poi inizierà l'Avvento, avete sentito che i cristiani tirano fuori dalle loro scritture i testi apocalittici, cioè i testi della fine, che lavorano su queste immagini della fine del mondo, diciamolo così. Ma più ancora testi apocalittici perché intendono rivelare a fondo ciò che sta nel fondo della storia degli uomini, ciò che sta al fondo di ciò che accade in questo mondo. Difatti Apocalisse di per sé vuol dire rivelazione, cioè rivelazione di quelle cose nascoste, che restano facilmente nascoste e che costituiscono invece la trama della storia umana. E una di queste cose che restano nascoste, la più grande evidentemente, sappiamo qual è che Dio viene, questo mi pare scontato, siamo qui per quello noi, perché Dio sta venendo. Però in questa descrizione vorrei fermarmi questa sera su un aspetto che ha qualche significato anche per la nostra maniera di affrontare le cose che stiamo vivendo. Cioè, una di queste cose nascoste è evidentemente la violenza, una cosa nascosta che segretamente conduce la storia degli uomini, è la violenza. E per capire quanto noi siamo superficiali, quanto noi appunto, perché il Signore che viene poi ci fa vedere in qualche maniera dal suo punto di vista, dalla fine, no? E quindi dalla fine le cose poi ricevono rilievo, come questa, che la nostra storia è stata una storia minacciata radicalmente dalla violenza, dall'inizio alla fine, e che noi facciamo un'istantanea dell'uomo moderno, l'icona dell'uomo moderno che resterà quella più tipica dell'italiano medio, dell'uomo medio, no? Sarà quella di noi seduti sulla nostra poltroncina, in un fragile scenario di benessere e sicurezza che si chiama appartamento, bel chiuso, ben riscaldato, confortato da tutti i vantaggi di un piccolo benessere, e ingenuamente sporti sulla finestra del mondo, sulla finestra che dà sul mondo, che si chiamava televisione, affrontato in genere per un piacevole viaggetto dopo cena. No. In realtà, invasi e storditi da notizie brutte, e con molta difficoltà a capire come mai ci facciano vedere queste cose, no? E soprattutto in difficoltà a prendere un po' di distanza per comprendere ancora più in profondità ste robe qui, non per rifiutarle, cioè vedo un cinema che fa ridere così non mi accorgo di ciò che succede nel mondo. Ma facciamo difficoltà a prendere profondità di fronte a queste cose per comprendere che ancora, sempre, dappertutto, è in atto il dramma originario tra gli uomini, che è il dramma della violenza, dell'invidia e gelosia, della sopraffazione, della volontà di possesso, del peccato, appunto. Perché la Bibbia fa cominciare la storia umana con la parabola di Caino e Abele. E il Vangelo ce lo dice, perché fino alla fine sarà così. Fino alla fine noi ci siamo dentro, metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno. Apriamo gli occhi, appunto, dice la Bibbia. Quello che noi leggiamo sul giornale o stiamo beatamente guardando alla televisione assomiglia sorprendentemente a questa fine del mondo. Ci si tradirà tra fratelli, ci si metterà a morte tra amici, gli uomini saranno tentati di essere prepotenti, di usare la violenza, fino alla fine. L'omino che è seduto sulla poltrona giustamente si difende, no? Salvo poi restare dentro di tutte quelle stupidate lì che diventano un po' porcherie, poi se non le capisci in questa profondità diventano delle curiosità proprio brutte, molto brutte, no? Lo sperimentiamo tutti. ma l'omino seduto, che si difende giustamente da questi pensieri così alti e così anche, come si dice, inquietanti, angoscianti, ha dei suoi funzionamenti, i suoi meccanismi naturali, un po' animali, no? Dice, finché le cose mi stanno lontane e possono diventare addirittura uno spettacolo, le sopporto, no? Allora, si è abituato addirittura in questi tempi e con questo mezzo dello spettacolo, dello schermo, del vivere le cose sullo schermo, perché il sangue, perché la violenza, perché la paura hanno un'altra sostanza. Invece sullo schermo può essere anche spettacolo, persino l'horror, no? Vende. E si è abituato in questi tempi a assistere a grandi tragedie come uno spettacolo, senza commuoversi, senza partecipare, anzi partecipando a tutto sto giochetto, chi arriva prima a far vedere, ai dibattiti di chi è stato, a fare le piccole indagini, far finta, tutti fanno i poliziotti, no? È un gioco in definitiva, che diverte un sacco di gente, anzi ci diverte tutti, se siamo sinceri, no? Ma noi così ci siamo abituati a vedere delle grandi tragedie come uno spettacolo senza partecipare, chiusi in questi 4 metri dell'illusione, come anestetizzati nel nostro isolamento. È successo così, per esempio, che negli anni 90, che per noi che abbiamo una certa età non sono molto in là, eravamo già grandi, bei grandi, no? Ma noi siamo rimasti sostanzialmente indifferenti alle terribili vicende di violenza, ai drammi dei Balcani, del Ruanda, dell'Algeria, eccetera, eccetera, dell'Iraq. E invece, ecco l'omino, si capisce l'omino, queste robe qui, siccome sono rimaste lontane, anche l'inquinamento del mondo, sono robe lontane, lui è lì nei 4 metri, intanto è sicuro, no? E comincia invece a agitarsi, diventa ipersensibile, quando c'è quella microviolenza che invece gli viene vicina, sulle scale per esempio, nel quartiere per esempio, nella città. E allora addirittura questo omino che è lì così bel quieto a vedersi lo spettacolo di tante cose anche non belle, e invece poi nella sua città è agitatissimo, no? E diventa impersensibile a questa violenza che viene a insidiare quotidianamente la sua vita. E ormai, lo sappiamo, si sta diffondendo questa sorta di paura, di insicurezza, di angoscia addirittura, no? Cioè abbiamo scoperto tutti di essere più insicuri. Lasciatemelo dire così, visto un po' in generale da fuori, no? Cioè questa è una società che ha diminuito la sua capacità di sopportare la violenza. Cioè, voglio dire, rispetto alla violenza effettiva che c'è e che c'è sempre stata in tutto, perché le società contadine non avevano la violenza, secondo voi, nei cortili? No. Però questa nostra società invece è molto più impaurita, molto più insicura. Ogni società ha un certo tasso di sopportazione della violenza, questa nella quale viviamo ne ha poco. Ha poca capacità di sopportazione, perché è abitata profondamente, confusamente, da una percezione profonda di fragilità. E questo perché? Perché è una società fatta di individui, e l'individuo ha paura. Quando tu viaggi da solo hai paura, non esce più nessuno la sera, da solo, perché è da solo. Se la piazza fosse abitata, se si incontrassero gli amici, se si giocasse a pallone sulla piazza. Cioè, detto in maniera un po' più dignitosa, noi sentiamo tanto questa paura, questa insicurezza di cui riempiamo ormai da mattino a sera i nostri pensieri, siamo insicuri. Sarà anche vero che c'è tutta questa minaccia, no? Però mi pare che dichiaratamente lo siamo in maniera esagerata, esasperata. Questo avviene perché i sistemi di integrazione sociale, la famiglia, la chiesa, la scuola, il lavoro, lo Stato, i gruppi, la socialità, appunto questi sistemi che integrano l'individuo in un insieme, in qualche maniera dell'essere con altri, appunto. Questi grandi sistemi di integrazione sono in crisi, cioè non fanno più bene il loro ruolo di integrare. L'individuo si trova slegato e quindi è più fragile, quindi è più impaurito, è più incerto, cioè ciascuno di noi si sente come orfano, sperduto, e di qui questa inquietudine latente, questa insicurezza nuova, per non dire questa forma di angoscia diffusa, cioè gli individui si sentono meno protetti, meno solidali, meno responsabili. E allora vedono violenza dappertutto, non solo, ma effettivamente la violenza appare molte volte un modo di esprimere un disagio, di risolverlo, no? Cioè quando tu hai paura, o fai un muro o spari a un altro, basta eliminarlo, se quello ti fa paura lo elimini, via, no? È come se i canali di integrazione, di regolazione della violenza, per non dimenticare quella brutta bestia con cui abbiamo a che fare sempre, noi dobbiamo incanalarla la violenza per restare umani, è come se questi canali di incanalazione, di regolazione della violenza non tenessero più, e quindi le città, che sono il luogo per eccellenza del controllo della violenza, del contratto, del comune, per, chiamiamo così noi, no? Le città che sono il luogo per eccellenza del controllo della violenza invece producono ogni sorta di paura. Le nostre città sono diventate luogo di paura. Le strade e i muri si riempiono di messaggi aggressivi, appunto, no? La scuola, questo è uno dei grandi problemi in tutte le società moderne. La scuola è teatro quotidiano di soprusi, di violenze anche, si chiamano bullismi, si cambiano le parole, ma appunto. E la famiglia sale ogni giorno agli onori della cronaca per fatti e storie di violenze. Lo sapete che il primo luogo della violenza è la famiglia in assoluto, non c'è nessun altro luogo simile. Di tutti i tipi di violenza, di quelli sessuali, di quelli appunto dell'omicidio e di altri tipi di violenze, no? Il lavoro appunto appare come il luogo dell'instabilità, gli stranieri che arrivano creano questa difficoltà alla ricomposizione sociale, eccetera. Tutta questa percezione appunto che i canali dell'integrazione non funzionano. E allora c'è tutto un clima di incertezza, di scontro, di diversità, di senso di spaesamento e la percezione di una violenza vicina, quotidiana, che ci assedia e ci paralizza. Questo è un dato dell'anima del nostro omino di oggi, no? Appunto, accogliere alla mensa del Signore vuol dire ascoltare quest'uomo, questa sua paura, il fatto che viva in questa maniera così insicura, tra i suoi simili, nelle sue case. Questo è un dato antropologico, appunto, importante. Non si può semplicemente dire è sbagliato, non ci voglio essere, no. Sarei tentato di introdurre qui quel consiglio di Gesù che dice non vi terrorizzate, non è ancora la fine. C'è ancora da fare un po' di strada, non ammazziamoci prima del tempo. Non vi terrorizzate, dobbiamo resistere alla paura e coltivare invece un po' di fiducia, resistere al disfattismo e coltivare il coraggio, la pazienza, la speranza e nutrire ste robe qui, che tra l'altro dovrebbero essere per i cristiani gli atteggiamenti di fondo, fede, speranza, carità, no? Dovrebbero tradursi in atteggiamenti e comportamenti responsabili. E proviamo aiutarci a indicare due o tre robette piccole su cui possiamo, non dico esortarci, consigliarci, sostenerci, dai che ci proviamo. Beh, la prima cosa che si può fare in una situazione così è di cercare di restare lucidi, perché è chiaro che quando hai paura, ma tutte le passioni fanno così, tolgono lucidità, no? E quindi dobbiamo evitare le soluzioni infantili, violente, immediate, rispondere con la paura, che in questo caso coincide quasi sempre con una specie di atteggiamento di vendetta, di vittima sacrificale, trovare i capri espiatori, cioè invece di affrontare con lucidità i problemi che effettivamente fanno nascere questa situazione. Ci sembrerebbe più facile individuare qualcuno, dire eliminato quello lì siamo a posto, eliminati quelli lì noi saremmo bravi. Questo mi pare molto disonesto, lo sappiamo tutti, anche quelli che lo dicono lo sanno. E d'altra parte la lucidità a cui ci incoraggiamo comporta anche di non farsi imbrogliare dai mercanti della paura. Sapete che questo omino è capace di commercializzare tutto, persino la paura. E quindi non farsi imbrogliare dai mercanti della paura e dei falsi rimedi o delle false sicurezze. E a me sembra francamente che ci lasciamo avvelenare troppo facilmente da quest'uso strumentale della paura, dell'angoscia. Due esempi, ma io credo che basti proprio citarli. Uno è l'uso politico. Cioè chi vuole acquisire potere si serve di tutto, persino dalla paura. Quindi l'uso politico per il potere del tema della sicurezza. E l'altro è lo sfruttamento, chiamiamolo così, economico, perché fa audience, perché fa commercio, perché fa pubblicità, di questo schifo di comunicazione che non si preoccupa assolutamente dell'umanità della comunicazione. Anzi, se vede che quello che è più sporco, quello che è più violento, quello che impaurisce di più, rende di più, lo sfrutta. E quindi, diciamo, lo sfruttamento pubblicitario economico delle notizie, delle immagini che scientemente coltivano l'allarme, la bruttezza, la sporcizia, se vende. E qui ci vuole un po' di lucidità su ste cose, no? E d'altra parte, accanto alla lucidità, un senso di responsabilità, di dire cosa posso fare, far qualcosa, l'efficacia. Dalla lettura, seconda lettura diceva giustamente, appunto, non vi terrorizzate e lavorate un po', insomma, perché chi è lazzarone vuol dire che non ha fede. Chi non fa niente vuol dire che non ha fede, appunto. Non mangi neanche chi non lavora, dice Paolo, noi cristiani. E su questo mi permetto solo di toccare, ovviamente perché non tocca in questo contesto fare dei discorsi di strategie, qui tocca andare a individuare quegli aspetti morali di fondo, antropologici, che sono legati alla fede. In questo caso, appunto, come stiamo affrontando noi questo aspetto dell'insicurezza e della violenza? Secondo me in maniera sbagliata, in maniera contraddittoria, perché da una parte noi denunciamo l'insicurezza delle nostre città, della vita quotidiana, preoccupati giustamente, perché ci mancherebbe altro, che la violenza dilaghi, rompa gli argini, invada gli spazi normali della convivenza. D'altra parte però continuiamo a sostenere uno stile di vita individualistico, un'esaltazione dell'individuo, dei desideri, dei diritti dell'individuo, slegato da ogni appartenenza, da ogni disciplina, da ogni dovere, da ogni solidarietà. Cioè, la radice di questa insicurezza e della violenza, in realtà è l'esaltazione del desiderio di ciascuno, è la diseducazione dell'uomo, è il non rispetto dell'altro, è la mancanza di solidarietà. È mancanza di umanità, appunto, vince la violenza perché vien meno l'umanità, no? Cioè la violenza si vince solo facendo tra noi società, una società buona, rendendoci corresponsabili, e quindi la si vince con storie comuni, con speranze condivise, con norme rispettate, ma lui dice, bisogna osservare le regole e polizia. Ma se dietro l'osservanza delle regole non c'è un amore reciproco, non c'è qualcosa che amiamo insieme, che stiamo costruendo insieme, sta roba qui non serve. Lo stato di polizia non risolve la violenza, anzi l'aumenta. Lo si è visto sempre, lo si sa, e anche questo lo sanno quelli che lo dicono. Noi dobbiamo diventare più fraterni, più sociali. Adesso le parole, appunto, ognuno lo traduca nel suo universo di pensiero. Però la roba è quella lì, dobbiamo stare più legati gli uni agli altri. Perché se ognuno si slega e vuol fare la sua vita, impostare nei suoi 3 metri quadri tutta la sua vita e pretende che tutti gli altri stiano buoni, sereni, quieti, anche quelli che non hanno a mangiare, anche quelli che non hanno casa, anche i ragazzi che non si trovano più in queste città così deserte. Noi amiamo i nostri figli, poi li piantiamo lì nel deserto. Girate i nostri paesi in un giorno di domenica. Tutte le nostre famiglie o sono via in macchina da un'altra parte o sono lì in casa alla televisione. Le strade, le piazze, ci sono gli stranieri, no? Cioè i nostri paesi sono disabitati in realtà. I nostri stili di vita ci hanno ormai spinto tutti a chiuderci nel nostro scatolino, che sia la macchina, che sia l'appartamento, e poi si pretende che la società automaticamente si costruisca o che gli uomini diventino pacifici per conto loro. Ma per diventare pacifici, per fare una città, bisogna vedersi, bisogna sorridersi, bisogna giocare insieme, bisogna dire adesso costruiamo sta roba qui, adesso appunto per i nostri bambini facciamo una scuola così, per i nostri anziani studiamo. E quindi in questo senso mi pare che l'esigenza centrale di queste nostre società, a partire proprio da questa analisi dell'insicurezza, dal punto di vista etico e anche dal punto di vista di un cristiano, perché lo capite che qui siamo dentro in pieno noi, se ci tiriamo fuori da questi discorsi, ditemi di che cosa parliamo noi, cos'è la fede? Allora dico, la prima esigenza per noi di queste società è di ricostruire un patto sociale, è di lavorare per i legami tra gli uomini. È il legame il luogo originario dell'umanizzazione e quindi lo sforzo di continuare a fare dei patti. E fare un esempio, la solidità della famiglia è un elemento centrale, non possiamo noi sposarci 3-4 volte, i figli di qua, il figlio di su, il figlio di giù, poi pretendere di creare una società che si sente sicura. Faccio un esempino, ma appunto non mi pare moralistico il discorso. Giustamente noi diciamo, ma io ho il diritto che se non mi sento felice devo rifare un altro matrimonio. Va bene, però devi sapere che in questa maniera crei sicurezza. Dopo non devi lamentarti e dire io voglio la sicurezza. Allora dico, imparare a valorizzare i legami, a ristabilire dei patti con i giovani, per esempio, con gli stranieri, per esempio, con gli emarginati, per esempio, per citare proprio i luoghi dove si appunta la nostra paura per dire sono loro, sono quelli lì che rendono le città insicure, ma proprio con quei lì. O tu riesci in qualche maniera a costruire qualche accordo, a aprire qualche via per cui possano sentirsi legati, oppure sto problema qui lo risolvi tagliando le teste, sparando la guerra, hai capito? Rigettandogli la loro miseria e fregandotene di tutti una volta che tu sei in casa tua. Tra l'altro, e questo... Perché non lo facciamo? Ce lo siamo detti tante volte. Questi discorsi qui non li facciamo perché bisognerebbe rimettere in discussione i nostri modi di vita, che tra l'altro poi ci darebbero più sicurezza, ci darebbero più senso di appartenere a una famiglia. Cioè, a noi sembra di dover perdere chissà che quei 4 o 5 scatolini con cui ci stiamo divertendo. E perdiamo in realtà quello che ci darebbe molto più senso di essere uomini, appunto. E quindi tutti i discorsi che si legano, no? rinunciare a certi consumi, creare stili di vita più sobri, creare più solidarietà, legare le generazioni, interessarci all'educazione. Questi discorsi, appunto, sarebbero esattamente la maniera di risolvere in profondità alcuni nostri desideri umani. Però noi non siamo disposti a tentare questa strada. E dopo continuiamo a lamentarci perché non riusciamo mai a capire come mai con tutte le possibilità di benessere che abbiamo non siamo contenti. No. E noi cristiani, che si facciano poi questi discorsi o altri, però io dico, su queste questioni non possiamo star fuori e non possiamo appunto risolverli con quella violenza e con quella superficialità con la quale mi sembra che anche noi affrontiamo queste cose, mi sembra poco cristiano. Soprattutto noi che ci diciamo cristiani e che, come abbiamo sentito da questi testi, sentiremo in tutti questi giorni che ci accompagnano sul tema della fine, noi che abbiamo questa riserva di senso, questo supplemento di speranza, noi che diciamo appunto che la fine è un compimento, e questo suggerisce quindi tutta una fiducia, la fiducia che noi stiamo andando tutti insieme incontro a cose bellissime. Non terrorizzatevi. E noi diciamo, no, Signore, ci crediamo, crediamo alla comunione dei santi, cioè l'amore tra tutti gli uomini che tu porterai nella tua casa, la remissione dei peccati, il perdono, la resurrezione della carne, la vita eterna. Adesso tra 2 minuti lo diciamo ancora, no? E d'altra parte il fatto che la forza di questa speranza ci dà anche un conforto nell'accettare il limite, ci aiuta anche a prepararci con una certa serenità a dire addio a questa vita, a questo mondo, e quindi a liberarci a questo attaccamento violento, possessivo, alle nostre cose, no? E anche l'amore compassionevole per tutti, quindi la pazienza, la mitezza, la dolcezza, il lavoro per la pace, la riconciliazione, la cura per chi fa più fatica e ha meno speranza. Sono le beatitudini, sono il discorso cristiano, appunto. Sono le cose che noi diciamo di credere. E queste cose che siamo qui a dirci e a celebrare, bisognerebbe poi spenderle per questo nostro mondo. Soprattutto per i nostri figli e per questi poveri uomini, i nostri fratelli che sono in affanno e certamente stanno preoccupando molto il Padre nostro che sta nei cieli. Fratelli carissimi, Dio Padre vuole la salvezza di ogni uomo e vorrebbe che noi ci liberassimo dalla violenza verso il fratello, perché la salvezza che Egli ci darà è attraverso l'amore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera dicendo insieme: sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino.
Anche oggi, Signore, ci inviti a pensare alla realtà che tutti ci attende, la fine della vita terrena. Fa che impariamo a dare un senso alla nostra vita, alla nostra storia e alla nostra morte, e a vederli come il momento dell'incontro con Te, accettando di prepararci giorno per giorno fiduciosi in quello che Tu ci hai detto. Per questo Ti preghiamo.
Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino.
Ti ringraziamo, o Signore, perché nella nostra vita di tutti i giorni, con le sue ansie e le sue paure, Tu sei sempre presente e ci dici di stare sicuri, perché nulla sarà dimenticato di quanto avremo fatto per amore. Per questo Ti preghiamo.
sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino.
All'interno della nostra storia, dove ciascuno di noi è così facilmente disposto al peccato e all'idolatria, le Tue parole, Signore, ci pervadono di una grazia e una luminosità straordinarie. Aiutaci a odiare il male e ad affidarci a Te, che sei la vera luce. Per questo Ti preghiamo.
Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino.
Di fronte al male, di fronte al peccato degli uomini, rimane il Tuo amore onnipotente, o Signore. Fa che sappiamo comunicare in modo adatto alla mentalità del nostro tempo la forza liberante del Tuo Vangelo. Per questo Ti preghiamo.
Sostieni e guida, o Padre, il nostro cammino. Radunati nella Tua casa, o Signore, ricordiamo e celebriamo la Tua misericordia. Fa che l'umanità intera possa riconoscere l'efficacia della Tua salvezza nella faticosa gestazione della fraternità umana. Per Cristo nostro Signore.
Amen.